Eccoci qua, amici. Voi che godete di ottima salute.
Tiè.
Ma come, ho detto una cosa bella? Non ho mica detto che hai iniziato a grattarvi e non sapete che cos'è e dovete girare 200.000 ospedali. Ho detto che godete di ottima salute.
Sì. Va bene.
Non siete convinti?
No, ma sai che c'è? Che io non ci credo, però al mio tre tocchiamoci tutti insieme. Tiè. Uno, due, tre.
Ma cos'era? Un rito apotropaico collettivo, direi.
Ecco, signori, che grande piacere, che grande soddisfazione avere anche oggi Barbara Salvo.
Buongiorno. Buongiorno. Questa mattina in questa linea diretta dedicata alla sanità pubblica.
Sì.
Vorrei anche mettere così a disposizione del mio pubblico le mie doti di pranoterapeuta. Sì. Per cui se avete piccoli dolori, ci mancherebbe, un po' il torcicollo, non lo so, il gomito del tennista, queste robe qui, chiamate 0225 1515 con la mia sola imposizione delle mani, voi starete meglio.
Ecco, proviamo. Siccome abbiamo già due o tre processi in corso per queste cose, io nel dubbio eviterei di ripetere, anche perché poi rischiamo di mandare a giudizio anche Ludovica Marafini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. No, meglio di no, anche se devo dire che il torcicollo a quest'ora del sabato è presente, Luigi Santarelli. Non so
e
te.
Allora, Barbara, inizia.
Inizio con Ludovica, poi studiamo la terapia da fare per la Ludo.
Allora, parliamo di medici di base, sicché se ne è parlato un po' nelle ultime settimane per eventuali proposte di modifica. Non parliamo tanto di quello, ma di quanto i nostri medici di base siano intanto bravissimi, tutti dei professionisti, questa è la premessa che facciamo. Però
sempre
hanno, credo, migliaia di pazienti, per cui non ce la fanno a stare dietro a tutti. Il vostro medico di base è sempre reperibile. Se avete bisogno di un appuntamento ve lo dà in tempi brevi, le ricette ve le manda quando gliele chiedete, oppure avete dei problemi e poi soprattutto quando dovete fare un TAC, delle analisi, un qualsiasi esame magari in ospedale, riuscite a farlo, riuscite ad avere tempi decenti o alla fine andate in privata? Ve lo chiediamo.
Scusa, una risata nervosa. Anche dei tic questa mattina.
Beh, forse quelli che hanno in molti, però insomma, quanto siete soddisfatti nel complesso della sanità pubblica? Scrivetelo allo 0225 1515 al telefono e poi ovviamente potete seguirci sempre anche su TikTok.
Cuoricini! Scusa.
Sì, calma.
Mandateci cuoricini su TikTok.
Partiamo ancora dal Festival di Sanremo, ma con la canzone di Achille Lauro.
Oh, bambina, tutto quello che hai passato in università. E tuo padre non tornava la sera, l'hai visto solo di schiena, lui non sa cos'è stare insieme. No, lo so, gli vuoi bene. L'amore è come una pioggia sopra Villa Borghese e noi stiamo annegando, naufragando, è un romanzo. Sono solo a fare a botte con gli amici miei. Sto strisciando verso il letto e non ci sei. Amore mio, veramente, se non mi ami muoio giovane. Ti chiamerò da un autogrill, tra 100 video giù di lì. Di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me. Ti cercherò in un vecchio film, per sempre non. Incoscianti giovani, incoscianti giovani. Oh, bambina, dormivamo in un Peugeot, sì, noi due ladri di fiori, e ti ricordi o no? Noi prima, a dirsi mai una vita come i tuoi. Piuttosto disperati come noi. Amore mio veramente, se non mi ami muoio giovane. Ti chiamerò da un autogrill, tra 100 video giù di lì. Di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me. Ti cercherò in un vecchio film, per sempre noi incoscianti. Giovani, maledetti giovani, noi che ho persi giovani, maledetti noi incoscienti.
La canzone di Achille Lauro dal Festival di Sanremo si intitola Incoscienti Giovani. Sono le 6:11, siamo in diretta, siete in diretta su RTL 102.5. Non è un caso che il passaggio della canzone Se non mi ami muoio giovane, toccandoci tutte, sia riferito al rapporto che abbiamo con il nostro medico di base. Ora, da qualche mese, io saluto la mia dottoressa, sì. Anzi da qualche anno, esiste l'app, cioè puoi ancora chiamare sì. Lo studio, però c'è l'app.
Non ti tutti la usano,
esatto. Non tutti. C'è l'app con cui puoi prenotare la visita, puoi chiedere le ricette, anzi devi usare per forza l'app, cioè in teoria se chiami ti fanno brutto. Quindi...
Sì, dipende sempre dal luogo in cui ti trovi, tu stai parlando di Roma che è una grande città, quindi magari è un pochino più complicato, Milano stessa cosa, magari nel paesino più piccolo, non so se Barbara è d'accordo, ma c'è ancora un rapporto un pochino più diretto col medico di base.
Sì, secondo me dipende molto anche dall'età media che il medico sa di avere tra i suoi pazienti, perché se tu costringi ad avere l'app e molte persone anziane non sanno neanche cosa sia, quindi non si riesce insomma a lavorare così. Alcuni medici accettano sia la richiesta con l'app, sia la richiesta via mail, sia la richiesta su WhatsApp, sia la telefonata, perché poi insomma quello devi fare insomma.
Allora, voi che esperienza avete? Ve lo chiediamo allo 02 25 15 15, è il numero che lo sapete, insomma potete chiamare per venire in diretta. C'è Monica. Cara Monica, come stai intanto oggi? È una domanda
bene,
sensata.
Bene.
Buongiorno.
Sei sicura? No, perché sai, a volte ci sono dei piccoli disturbi, no?
No, vabbè, adesso...
No.
Non hai nessun dolore?
No, io no.
Brava Monica, così determinata.
C'è una speranza per tutti noi.
Ma no, ma io
noi,
volevo fare la pranoterapia. Devo trovare uno che abbia un acciacco per far vedere la mia pranoterapia.
Guarda, io credo che di ascoltatori adesso a naso con dei problemi ne arriveranno, quindi non ti preoccupare. Monica, da dove chiami tu?
Aosta.
Ok, sei in città anche tu? Hai un medico?
No, non sono in città, sono fuori città.
Ok, comunque insomma, sei intorno a un centro abitato grande. Che medico hai?
Sì. È il medico della mutua.
Ok.
Però il mio è unico al mondo, penso.
Addirittura.
Perché tu gli mandi un messaggio che ti serve una ricetta, lui te la manda all'una di notte. A l'una di notte è ancora lì che manda ricette, che risponde. Una volta gli ho detto: ma scusa, ma ti chiama un numero che non conosci? Rispondo perché non so se è qualcuno che magari ha bisogno. In vacanza lui ti risponde anziché girarti la telefonata a quello che lo sostituisce, perché poi vabbè, è più di 20 anni che è il mio medico, quindi sa che non sono ogni momento a rompere, diciamo, per qualunque cosa, e quindi se chiamo è perché c'è un problema. Però no, ha più di 2000 pazienti, perché c'è il sovraccarico qui, quelli che vanno in pensione non vengono sostituiti e quindi glieli mettono a lui. Gli altri medici, ah no, io ne ho già 1000, basta così. E poi niente app, chiami o mandi il messaggio, mi posso venire a che ora tale giorno e te lo dice. Invece gli altri, le app... Se non hai l'appuntamento non esiste che ti passo, da lui invece vanno anche senza appuntamento, chiaramente tra uno e l'altro se c'è un buco ti passa, se no ho finito quelli con l'appuntamento ti passa.
Sì, c'è anche da dire che è un sogno il tuo medico, Monica, questo
sì,
farà una vitaccia,
sì.
Poverino, cioè se tutti quanti si presentano allo studio senza appuntamento, anche se dice aspettate che finisco le altre visite, poi vi visito, ne arrivano altri 10, altri 20, questo non se ne va mai più.
Ma infatti va a casa tardissimo,
quindi...
a volte gli portano il caffè, gli portano un panino, gli portano un po' di tutto,
questo
poverino.
Però è un punto che mi piace molto, cioè il fatto che c'è quel rapporto anche a volte personale, per cui c'è chi dice magari, non lo so, ho l'orto, ho fatto tanta insalata, la porto in regalo. Questa è una cosa che vedi ancora fare nel 2025.
Ma no, non so se è tipo così, però tipo gli vanno a prendere il caffè al bar e glielo portano, oppure una volta gli ho portato un panino perché veramente ho detto ma mangi, ma tu vai a mangiare, quando riesco.
Insomma,
sì, appena finisco,
disponibile.
Fin troppo, mi verrebbe da dire.
Beh,
cioè,
infatti sì,
adesso bene tutto.
Infatti tutti lo vogliono il mio medico, però chiaramente non ci sono più posti. E
ma quanti anni ha questo uomo, questo medico?
Tanti, più. Spero che non vada in pensione.
No, ho capito, quanti ne ha però?
Più o meno.
Penso quasi una 60ina. Non gliel'ho mai chiesto giusto, però gli dico sempre: ma non è che devi andare in pensione,
no,
vero? Adesso?
Una vita così, oggettivamente, adesso non è raro leggere o sentire. Ricordo qua qualche settimana fa, forse era uscita la notizia di questa giovane dottoressa di base che dice: basta, mollo tutto,
sì,
perché mi stressano in qualsiasi momento. Ora, adesso
sì,
non stiamo a dire che non hai la vocazione, devi, cioè, che a un certo punto devi chiudere la porta dell'ambulatorio e aprire la porta di casa, della famiglia, dei fatti tuoi. Quindi tu non puoi alle due di notte essere lì a fare le ricette. Comunque, bravo, insomma, se lo fa,
so.
Ecco.
Sì,
Monica,
sì, ma infatti.
Grazie, allora tanta salute a te e a tutti i pazienti del dottore.
Speriamo.
Così speriamo di farlo respirare un po'. Un abbraccio e buona giornata.
Grazie anche a voi, ciao.
Il Papa non è fuori pericolo, rimarrà al Policlinico Gemelli fino a tutta la prossima settimana. Il rischio per lui è quello di una sepsi quando i germi passano da un organo al sangue. Così dice il professor Sergio Alfieri, primario del reparto in cui si trova il Santo Padre.
Andiamo in Medio Oriente perché oggi Hamas rilascerà 6 ostaggi israeliani in cambio della liberazione di 602 detenuti palestinesi. Sarà l'ultimo scambio previsto dalla prima parte degli accordi sulla tregua. Intanto la famiglia Bibas ha confermato che è della madre Shiri il corpo restituito ieri dai palestinesi.
Chiudiamo con lo sport e il calcio. Nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A, l'Udinese vince in casa del Lecce 1-0. Oggi si giocheranno alle 15 Parma-Bologna e Venezia-Lazio, alle 18 in campo Torino-Milan, alle 20:45 invece Inter-Genoa. È tutto per questa edizione, adesso c'è la viabilità.
Buon viaggio anche da noi, le 6:18 minuti, non stop news, RTL 102.5. Si sta parlando del vostro rapporto con la sanità pubblica, in particolare in questo momento di medico di base, e devo dire sono tanti i messaggi al 378-378-1025, anche molto belli. C'è chi dice: il mio medico di famiglia mi chiama per nome, mi ascolta, mi visita, è cauto nelle prescrizioni dei farmaci, mi viene a trovare a casa se ho la febbre, la mia dottoressa di famiglia è speciale, lo studio chiude alle 18, lei visita fino a quando non ci sono più pazienti in sala di aspetto. E ancora: il mio medico curante, se uno giovane risponde al telefono, per non parlare della sua segretaria, il telefono squilla. Insomma, sono tanti i messaggi, che però sono abbastanza positivi, dai.
Meno male, siamo contenti. Qualcuno dice: io alla mia dottoressa porto le uova fresche, a dimostrazione del fatto che c'è ancora questo tipo di rapporto. Poi, prima di tornare al telefono, ragazzi, qui finiamo nel penale veramente, comunque. Un'amica ci scrive: cara Barbara, 20 giorni fa sono caduta, sì, mi fa male il ginocchio, potresti imporre le mani,
chiama,
in radiovisione?
Chiama subito lo 0225 1515, perché funziona solo se tu chiami, perché sennò si disperde.
Ah, guarda se finiamo come Vanna Marchi. Allora, c'è Daniela al telefono, buongiorno.
Sì, buongiorno, RTL 125 anche mia. Innanzitutto grazie perché mi tenete compagnia tutte le mattine presto. E, sono un'infermiera, okay. E volevo spendere, ecco, queste due parole, perché anch'io sono fortunata riguardo all'attività del medico di base che ho. Abito in un paesino, Bolsena, sul lago di Bolsena, quindi è una realtà, diciamo, piccina, però il mio medico è un medico giovane, perché ha comunque poco più di 50 anni e utilizza l'app per gli appuntamenti. E sinceramente io mi trovo benissimo, come la stragrande maggioranza delle persone, diciamo, che utilizzano i social e quindi hanno...
Ok, al di là dell'app, perché poi qui è soltanto uno strumento, no? Perché a me può star bene che sia l'app, la telefonata, il messaggino su WhatsApp o lo Spirito Santo, ma se io cerco di prendere appuntamento perché mi fa male la gola e la tua disponibilità è tra 6 giorni, capisci che al di là dello strumento che possiamo utilizzare, alla fine io non riesco a farmi visitare.
Riguardo a questo, ha mantenuto ancora, diciamo, quell'etica, tra virgolette, se così possiamo definirla. È una persona che comunque cerca di incastrare e di trovare dei momenti per poter eseguire delle visite che, secondo lui, a criterio del professionista, non possono aspettare, diciamo, oltre determinati giorni. E quindi dice: magari i pazienti, ecco, o di vederli a fine visite programmate, oppure cerca di trovare un momento.
Ok, ok,
in cui riesce.
Quindi sei soddisfatta? Non ho capito da dove chiami.
Da Bolsena, dal lago.
Ah, ok, quindi è un paese piccolo. Sì, sì, cioè nel senso è un paese
diciamo
piccolo.
Diciamo siamo 4.000 abitanti. Okay, sì, piccolo. Sì, d'estate molti di più.
Però quanti medici ci sono in questo paese?
Sono 4 medici di base. Al momento ne sono rimasti 3 perché uno è andato in pensione e si sono diciamo un po' riveduti e rispalmati il planning riguardo ai mutuati, però riescono a sopperire ugualmente in 3 diciamo le
perché
richieste.
Ci sono dei paesi che sono rimasti senza medici, perché medici no, ce n'erano magari 2, sono andati tutti e 2 in pensione perché adesso sembra che si sia chiuso un ciclo e sono rimasti senza, quindi è complicato insomma.
È complicata pure per loro la cosa perché come diceva la signora precedente gli utenti sono tanti soprattutto nei mesi e nella stagione in cui magari o per l'influenza o altre cose.
È chiaro, c'è una cosa che gira, una cosa un po' più complicata, ci sta e non parliamo del periodo Covid e non ne parliamo, grazie a Dio, perché quello era stato un periodo ancora peggiore. Comunque Daniela, grazie, un abbraccio anche a te, sono contento che stiamo raccogliendo testimonianze positive. Ve le chiediamo allo 02 25 15 15, medici di base, sì oppure no, come vanno?
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come la prima sera d'estate in compagnia di vecchi amici.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5.
Vedi, mi piace che se state seguendo il video in radiovisione, The Weeknd sta mostrando come si fa un'ispezione in galleria. Per quando... No, non è quello. Cioè, lui che corre all'interno di una galleria, insomma, stradale, sì, sì, e sta controllando effettivamente che i giunti non siano ammalorati.
Ammalorati.
Il sistema antincendio funzioni correttamente, che la segnaletica orizzontale e verticale.
Ma vai a farlo sto lavoro, perché cioè, io sono contenta che ti piaccia. Vorrei liberarmi di te. Vai a fare sto benedetto lavoro anche tu in galleria e controlli bene i giunti e tutte queste cose.
Le ammalorate.
Sono anni che ci provi, ma non ce la farai. Allora, l'inchiesta del giorno, ovviamente a firma di Barbara Sale, di quelle toste pesanti. Salutiamo il ministro della salute che ci segue sempre con affetto. Sì. Perché parliamo di medici di base, quanto sono disponibili e poi, ne abbiamo parlato un po' poco finora, dopo quanto tempo vi danno appuntamento se ne avete bisogno. C'è Monica al telefono, cara Monica, buongiorno.
Buongiorno, ciao. Niente, ciao, io sono un medico ospedaliero.
Miseria. Hai qualche dolore, Monica?
No, sto bene, grazie.
Ma non riesco a fare la pranoterapia stamattina.
Meno male, guarda.
Porca miseria.
Medico ospedaliero, per cui hai dinamiche diverse dal medico di base.
Per cui ho dinamiche diverse, ma soprattutto anche esperienze diverse con i medici di base, nel senso che ce ne sono alcuni che, come dicevano prima i precedenti che hanno chiamato, sì, sono disponibili, eccetera. La maggior parte non lo sono così disponibili, nel senso che noi poi vediamo le ripercussioni sul pronto soccorso.
Ah, ecco, quindi il fatto è magari una persona ha bisogno, cerca, esatto, di andare dal medico di base, non riesce, quindi deve andare in pronto soccorso.
Esatto,
questo
anche
dice.
Per cose che potrebbero essere risolte tranquillamente a livello domiciliare.
Però per anche cui... negli orari di anche, cioè anche di giorno,
sì,
insomma,
sì,
quando
tranquillamente, tranquillamente. E io stessa in prima persona faccio... sono autonoma, per cui chiedo al collega: per cortesia mi fai la ricetta, mi prescrivi che devo fare questo esame, perché mettersi in contatto alcune volte diventa davvero difficile anche come collega, per cui...
Monica, quanti anni hai?
Io ho 65.
Hai figli?
Due.
Com'è stata con i pediatri?
Allora, il pediatra è stato molto carino, devo dire, perché me li ha proprio seguiti bene. Avevo un bel rapporto col pediatra, cioè nel senso che lo chiamavo, esponevo le problematiche.
Però stiamo parlando di, vado a naso, un 25 anni fa più o meno.
Sì, perché i miei figli grandi hanno oltre i 30 anni, per cui, cioè, capisci. E poi soprattutto riceveva la chiamata ed era già molto filtrata, cioè nel senso che al di là dei fino al primo anno, dove preferisco che siano loro a valutare il bambino, poi dopo, se ha la tosse, raffreddore, l'ho ascoltato, gli fornivo già tutte le indicazioni, per cui questo era già più...
Infatti, diciamo che il tuo è un caso un po' particolare, nel senso
esatto. Però comunque, ecco, se dicono sì, lavoriamo, sì, certo, però cioè, se facessero gli orari che fanno gli ospedalieri, non so se sceglierebbero ancora di fare quel tipo di lavoro. Ecco.
Perché comunque i medici di ambulatorio hanno tipo sembrerebbe degli orari molto ridotti, tipo 4 ore al mattino, 4 ore al pomeriggio, una cosa di questo tipo.
Esatto, e poi le visite domiciliari ormai sono diventate un sogno, perché io non dico per gli adulti, ma per gli anziani, cioè non puoi pensare di spostare un anziano di oltre 80 anni che va in ambulatorio.
Ma a volte, guarda, anche i bambini, sai, io ti chiedevo del pediatra perché ho degli incubi veramente, bambini con la febbre e tu non riesci a metterti in contatto con la pediatra,
ma io sento,
e poi lo devi portare,
che hanno i bambini piccoli, le stesse cose, esatto, cioè ci vorrebbe una medicina di base strutturata meglio.
Lo dico per quelli che non hanno figli, che dicono ah no, non vuoi spostare. Il problema è che se tu prendi un bambino molto piccolo e lo porti in una sala d'attesa malato,
dove c'è
esatto, è peggio, cioè il virus lì continua a girare. Non è che io sono, come posso dire, viziata e dico ah, mio figlio ha la febbre, ha un anno e mezzo, non può muoversi da casa.
Cosa che se uno va ha, non so, mal di gola, due linee di febbre, dice devo andare perché ho bisogno della malattia, anche per cui mi serve, eccetera, e a quel punto va in pronto soccorso perché non trova il medico di base, capisci che poi dal pronto soccorso può portare a casa oltre che
qualsiasi
mal di gola,
esatto.
Sì. Non apriamo il capitolo, magari lo facciamo tra poco, delle guardie mediche o in generale delle case della comunità, magari quando è notte o è un festivo, quindi il tuo medico di base non c'è. al pronto soccorso, appunto, vorresti non andarci perché non hai cose serie da ospedale, però la guardia medica,
però sei costretto e in casi e poi a scapito di patologie più importanti,
esatto,
poi il problema reale è questo qua.
Monica, un grande in bocca al lupo, buon lavoro a te e a tutti i tuoi
anche
colleghi.
Anche a voi, buon lavoro, è stato un piacere, buona giornata.
Grazie, ciao ciao.
Il Papa non è fuori pericolo, ma è di buon umore e scherza. Ha sempre voluto che dicessimo la verità, lo ha detto il professor Sergio Alfieri, primario del reparto di chirurgia generale del Policlinico Gemelli di Roma, dove Francesco è ricoverato. In Medio Oriente, oggi Hamas rilascerà 6 ostaggi israeliani in cambio della liberazione di 602 detenuti palestinesi. Sarà l'ultimo scambio previsto dagli accordi sulla tregua. Intanto la famiglia Bibas ha confermato che è di Shiri, la mamma dei due bambini. Il corpo restituito ieri da Hamas. Un turista spagnolo è stato accoltellato e ferito gravemente da un passante. È successo al memoriale della Shoah nel centro di Berlino, a pochi metri dal Bundestag, il Parlamento federale tedesco. L'assalitore, dopo una breve fuga, è stato fermato dalla polizia. Il calcio, oggi si giocano alle 15 Parma-Bologna e Venezia-Lazio, alle 18 Torino-Milan, alle 20:45 Inter-Genoa. È tutto, New Hit.
Vivere col senso di che sarebbe stato, parlare di coraggio quando sai che non lo hai avuto, e camminare in strada con lo sguardo verso il basso, cercando le risposte tra i tuoi passi sull'asfalto, e chiedersi se credi davvero in qualche cosa, se non lasciarti andare fa più male o più paura. L'ho letto sull'oroscopo che quelli del mio segno di complicarsi piani quasi ne hanno un po' bisogno. E non te l'ho mai detto che mentre ti baciavo tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo. Sembravi una canzone che mi squarciava il petto, un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto. Ma è l'ora del ritorno, è l'ora del coraggio. Forse è vero, siamo fatti tutti e due per qualcun altro, ma io non ti rimetto. Accettarlo, ma non siamo più gli stessi. Difficile convivere tra tutti quei ricordi che sanno di passione, che sanno di rimpianti, che sanno di carezze date al buio mentre dormi. Chissà se ti ricordi la mia prima domanda. Di gesti non ti posso dare ora una risposta, eppure lo sapevi, ma non volevi dirlo, soltanto per paura, soltanto. E non te l'ho mai detto che mentre ti baciavo tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo. Sembravi una canzone che mi squarciava il petto, un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto. Ma è l'ora del ritorno, è l'ora del coraggio. Forse però siamo fatti tutti e due per qualcun altro, ma io no, non ti dimentico. Ti baciavo, tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo. Sembravi una canzone che mi squarciava il petto, un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto. È l'ora del ritorno, è l'ora del coraggio. Forse è vero, siamo fatti tutti e due per qualcun altro. Io no, non ti dimentico.
Sono tornati i romantici in moda Non ti dimentico dall'ultimo festival di Sanremo. 6:37, 02:25, 15:15, il vostro rapporto con la sanità pubblica, con il vostro medico di base.
Se ne avete uno di rapporto.
No, se ne avete unico di medico di base, perché come dicevo prima io ho sentito di alcuni paesi intorno al Contado dove magari gli unici due medici sono andati in pensione più o meno contemporaneamente e lì non rimaneva nessuno, quindi costretti magari gli anziani a cercare un medico nel paese vicino, dove però ci devi andare in macchina e devi trovare qualcuno che ti accompagna, insomma una serie di complicazioni già in un momento in cui se ti serve il medico evidentemente non sei al top.
C'è Ivan al telefono, buongiorno.
Buongiorno. RTL, vi sto ascoltando, sto lavorando, qualche camionista, un inutile, vi sto ascoltando.
Bene. Ci fa piacere. Tu stai bene? Hai qualche acciacco? Hai qualche cosa? Ti fa male qualche cosa?
No, per
come no?
C'ho avuto qualche problema, ma.
Ma dove?
Sto passando. Io ho avuto una frattura a una mano.
Ah, è frattura alla mano. Possiamo fare qualcosa?
Intervenire.
Adesso
stiamo bene.
Ma non mi interessa. Avvicina
guarda,
la mano.
Vuole scappare.
Avvicina la mano alla radio.
Sto guidando.
Porca miseria. Comunque concentrati sulla mano. Io mi sto concentrando moltissimo. Ma è la mano destra? Aspetta, non dirmelo. È la mano sinistra.
Sinistra, sì.
Ma vedi! Cioè 50-50.
C'hai i poteri veramente. Hai un indolenzimento alla mano, vero?
No, frattura.
La frattura adesso.
No, è passata.
È passata. Adesso lui si avverte. Quando cambia il tempo, vero? Senti un po' che fa male.
Sì, vedi?
Questa è tutta scienza.
Ma sono cose che sanno tutti.
È tutta scienza. Adesso concentrati. Senti un calore alla mano?
Dottoressa, allora. Lei doveva fare dottoressa.
Magari avesse scelto medicina. Scusate, siccome ho l'ordine dei medici al telefono.
Ti salutano, Barbara.
Vabbè. No, ti saluti, è un appuntamento in questura.
Ivan, io ho provato con la pranoterapia via radio, non credo proprio che funzionerà. Quindi.
Strano.
Vabbè, insomma, Ivan, raccontaci del tuo medico.
Diciamo, il mio medico sta bene, è un medico strano, io sono meno. Eppure il medico è rumena. Diciamo buoni rapporti, no? Non so.
Ma Ivan, scusami, dove abiti tu?
Io a Roma.
Okay. A Roma, quindi una grande città.
Diciamo, sono un romano di Roma.
Bravo. Guarda, non l'ho fatta io la battuta perché mi sembrava troppo scontata, ma bravo. Senti, ti risponde, è disponibile, ti dà appuntamento se hai bisogno?
Sì, ma io diciamo con questi appuntamenti, con questi con appuntamento non sono d'accordo. Diciamo, la medicina non doveva essere privata per me. La medicina adesso diciamo sono queste cliniche private se tu vai entro un ospedale di questa statale non c'è posto e ti mandano noi privati.
I privati sono nati proprio perché il sistema pubblico non riesce più ad assistere tutti.
Non è che sistema pubblico, se erano tutti sistema pubblico, un sistema buono, diciamo che pure la politica non si deve mettere in mezzo, la politica e lo Stato devono aiutare il Ministero della Sanità, che tutti ci abbiamo diritti di un medico, tutti ci abbiamo diritti, diciamo no, i medici non si devono scegliere i pazienti, chi c'ha soldi, chi non c'ha, pure quella povero che...
Non è che il medico sceglie il paziente in base al ricco e al povero, perdonami, questo no.
No, però forse lui fa riferimento al...
Guarda, io quando ho avuto questa frattura al braccio, sono stato 3 giorni, ho avuto la frattura mercoledì, fino a lunedì io sono andato al pronto soccorso, mi hanno messo, dopo 3 lunedì sono andato a controllo, mi dici ti devi operare, che c'era, devi mettere bulloni, non lo so... Dopo 3 giorni, neanche il primo giorno quando sono andato mi hanno fatto l'altro, mi hanno visto che devi essere operato.
Vabbè, perché magari c'erano persone più gravi e quindi tu dici insomma è passato un po' di tempo.
Sono andato in ospedale, mi hanno internato, sono stato 4-5 giorni su una barella dentro sala di attesa di rettiere che non c'era posto.
Questo non va bene, siamo d'accordo. purtroppo certe volte, lo diceva Ludovica, ma te lo dico Ivan perché l'ho vissuto poco fa sulla mia pelle, e quando sei al pronto soccorso, sei in ospedale, ci sono purtroppo persone che, chiaro, stanno messe peggio di te, una frattura a una mano è meno grave di una persona che sta peggio di te. Poi c'è da dire che stare 4 giorni su una barella sicuramente non va bene. Non va bene.
Non c'è dubbio.
Comunque,
Ivan, grazie per aver chiamato, per esserti anche prestato alle cure di Barbara.
Vedrai che adesso
veramente
starai meglio, Ivan.
No, magari gli si rompe anche l'altro.
Ma no, ma per favore, vedrai che sta meglio.
Ciao.
Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come una serata tra amici, sempre nello stesso posto, ma ogni volta con una risata diversa.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5.
Cosa fai? Mentre tutti dormono, chissà se mi pensi o no, mentre la luna cala su di noi, splende in alto, guarda, ma una volta giudica, nostalgia, nostalgia, sono sola come lei. Che cosa fai? Mentre tutti sognano, ma forse oltre passato il limite di ore senza te, sento il tuo nome inizia a piovere fuori e dentro me. Mi rigiro nel letto, non dormo più, vorrei saperti dire di no. C'è quel film che ti piaceva alla TV, sembra che stia parlando di noi. E se fuori legge, fuori legge, partiamo domani, Bonnie e Clyde, con sogni rubati, senza di me cosa fai? Mentre tutti si amano, io rido del nostro destino avverso, ascolto almeno tu nell'universo, mi inginocchi, chiedo agli angeli, ma forse oltre passato il limite di ore senza te, sento il tuo nome inizia a piovere fuori e dentro me. Mi rigiro nel letto, non dormo più, vorrei saperti dire di no. C'è quel film che ti piaceva alla TV, sembra che stia parlando di noi. Fuori legge, fuori legge, partiamo domani, Bonnie e Clyde, con sogni rubati, senza di me cosa fai? Forse non sai che per te ho pianto, stelle sopra il soffitto, però io mi accontento, canzoni tristi dal primo piano, cuori 200 ma vuoi ballare un lento?
Forse oltre passato il limite di ore senza te,
senza te,
sento il tuo nome inizia a piovere fuori e dentro me.
Mi rigiro nel letto, non dormo più, vorrei saperti dire di no. C'è quel film che ti piaceva alla TV, sembra che stia parlando di noi. Fuori legge, fuori legge, partiamo domani, Bonnie e Clyde, con sogni rubati, fuori legge.
Il Papa non è fuori pericolo, ma è di buon umore e scherza. Sempre voluto che dicessimo la verità, ha dichiarato il professor Sergio Alfieri, primario del reparto di chirurgia generale del Policlinico Gemelli di Roma, dove Papa Francesco è ricoverato. Rimarrà al Policlinico fino a tutta la prossima settimana.
Andiamo in Germania perché un turista spagnolo è stato accoltellato e ferito gravemente in strada da un passante al memoriale della Shoah a Berlino, a pochi metri dal Bundestag. Il Parlamento tedesco, l'assalitore, dopo una breve fuga, comunque è stato fermato dalla polizia.
Sono 12 medici indagati a Taranto per la morte di una bambina di 3 anni avvenuta il 12 febbraio dopo il ricovero in ospedale per un ascesso faringeo e deceduta dopo un arresto cardiaco. L'autopsia è prevista per mercoledì prossimo.
Per il calcio, ieri i sorteggi degli ottavi di finale delle coppe europee. In Champions League sarà Feyenoord-Inter l'ottavo di finale, andata in Olanda il 5 marzo, il ritorno a San Siro l'11. In Europa League negli ottavi Roma, Athletic Bilbao e Victoria Pilsen e Lazio. In Conference League Fiorentina, Panathinaikos.
Le 6:49 minuti, RTL 102.5, questa è Non Stop News. Ci facciamo compagnia fino alle 9, poi come sempre dalle 8 arriva Beppe Severgnini. Intanto però continuiamo a parlare insieme a voi di sanità pubblica, in particolare di medici di base. Allora andiamo al telefono 02 25 15 15, c'è Giulia, buongiorno.
Buongiorno RTL, anche mia.
Ciao Giulia.
Siamo dalla provincia di Caorso, vi ascolto tutte le mattine quando vado al lavoro, il lavoro più bello del mondo, fare la nonna.
Ah, bello.
E volevo dire, allora adesso io appena sono entrata in macchina ho sentito quel signore che parlava di medici, allora pensavo che non dei medici di base, ma in caso di pronto soccorso. Io settimana scorsa uno dei miei nipotini di 6 anni, dopo l'influenza che c'è stata, si rifiutava di mangiare e di bere, quindi naturalmente era diventato proprio disidratato. Scusate, sono raffreddata.
Poi ho il rimedio per te, Giulia. Dai, Serena, vai.
Una bella vacanza alle Maldive. Allora, stavo dicendo, siccome mia figlia appunto ha 3 bambini, una di 1 anno, una di 3 e questo qui di 6, praticamente alle 5 il mio genero l'ha portato in ospedale. Dalle 5 è stato messo su una sedia a rotelle perché non c'era un lettino.
Scusa un attimo, l'ha portato in ospedale, non ho capito.
L'ospedale di Cremona.
Ok, e perché l'ha portato in ospedale e non dal medico o dal suo pediatra?
Perché non lo poteva ricevere subito, ma il giorno dopo.
Ok, vabbè, com'è andata? Quindi l'hanno messo su una sedia a rotelle?
Nel frattempo ha preso appuntamento per il giorno dopo, ma siccome era pieno, aveva tanti dolori, l'ha portata al pronto soccorso fino alle 10:30. Dunque gli hanno fatto le analisi, tutto eccetera, aveva bisogno di una flebodi per idratarlo.
Sì.
Praticamente alle 10:30 di sera gli hanno detto che devono fare questa flebo, ma non c'era posto per il ricovero e dovevano portarlo a Olio Po, praticamente a 1 ora che passa da Cremona. Al che siamo anche dispettiti. Allora poi io accompagno mia figlia, perché dovevano andare insieme, perché essendo la mamma voleva la mamma, e praticamente hanno fatto firmare mio genero per portarlo via. Mia figlia non ha fatto in tempo ad arrivare per reclamare, perché dico, se il bambino sta male, non è messo bene, io non posso firmare e farmi 1 ora di macchina. Se succede qualcosa nel tragitto, voi ve ne siete lavati le mani.
Chiaro, raccontaci com'è andata a finire. Siccome abbiamo pochi secondi, la storia è importante.
È stata data a finire che mia figlia e mio genero hanno fatto 1 ora e passo di macchina per portarlo a Olio Po per fargli questa flebo.
Per fortuna adesso il bambino sta bene.
Ma è stato ricoverato o ha fatto la flebo e poi è tornato a casa?
No, è stato ricoverato, il giorno dopo è stato mandato a casa, perché praticamente era il bambino che si c'era una questione di che il bambino doveva mangiare e basta, niente di che.
Insomma, noi non siamo ovviamente medici, non riusciamo a valutare, diciamo così, l'operato.
No,
sicuramente
che il fatto che tu non puoi dimettere un bambino, farlo portare a distanza di 1 ora, sapendo che non sta bene, prendete l'ambulanza e lo portate.
Però attenzione, anche questa cosa qua, noi non siamo medici, ok, quell'ambulanza però potrebbero dirti loro,
sicuramente
può servire, perché se tra un quarto d'ora fanno un incidente frontale, quell'ambulanza ci serve per andare a trasportare 2 che hanno estratto i vigili del fuoco dalle macchine. Tu lo puoi trasportare in auto il bambino, visto che non
però
sembrerebbe,
se qualcosa che non stava bene, cosa faccio?
Allora però mi permetto di dire una cosa, allo stesso modo, se non succede bene, anche se tu l'avessi portato dal medico, cioè se non succede bene nel tragitto in cui tu lo porti, guarda, non lo so, sono questioni delicate,
però essendoci un bambino insomma abbastanza,
no, che, no, chiaro, la cosa che stupisce, bene, che mi sento di dire è che rimani un po' lì quando sei al pronto soccorso e ti dicono ma non abbiamo posto, non c'è il medico,
ma solo per una flebo,
non c'è...
lo tenevano sulla sedia a rotelle, gli facevano la flebo perché tanto è stato 5 ore seduto,
evidentemente non si può, non lo sappiamo, non
comunque
lo sappiamo.
Siamo messi male. Ragazzi, io vi saluto, buona giornata e grazie per la compagnia.
Grazie,
ciao.
Giulia.
Ciao.
Però convinciamoci del fatto che così male non siamo messi. Poi è chiaro,
infatti,
che se 3 giorni sono tanti, se hai una frattura alla mano, 1 ora di viaggio è tanta per un bambino che sta male, però fidatevi che così male non siamo messi.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying.
Sailing, il disco di Rod Stewart 1979, a chiudere quasi la prima ora, quella dedicata alla linea diretta e alla medicina di base. Medicina 33?
Sì.
Okay. Ancora non abbiamo riscontrato, nonostante diversi tuoi tentativi, i tuoi poteri curativi.
Io ho provato prima con la mano di Ivan, ma mi sembra che non mi abbia dato, cioè non mi ha filato minimamente.
Non tanta soddisfazione, ma magari Michele è la persona giusta.
Vediamo.
Buongiorno.
Speriamo che abbia qualche acciacco. Michele, sei sofferente da qualche parte?
No, non sono sofferente.
Oh, ma tutti bene.
Ma state tutti in salute.
No,
Dov'è che andate a intasare poi il pronto soccorso? Se chiamate, state tutti bene.
Bene, un concetto astratto.
Ah, okay. Ecco. Questione di punti di vista, hai ragione.
Da dove chiami, Michele?
Io chiamo dai luoghi dove Sant'Alfonso de Liguori scrisse la canzone Tu scendi dalle stelle, che non è Nola, è Deliceto in provincia di Foggia.
Hai visto? Grazie per l'info. Senti, allora, hai un medico di base presente, disponibile?
Allora, il medico di base, così come avete rappresentato negli altri interventi, sembra quasi un medico di pronto soccorso, lo si intende quasi come un medico di pronto soccorso. Non va bene questi discorsi che fate.
In che senso?
Chi al momento, chi... Il medico di base, dal medico di base si va quando si sta bene. Va bene? Incominciamo a ragionare. Sai, forse o per mia deformazione professionale, io sono un tecnico della prevenzione, che ne parlate mai, però... quasi mai. Esistono nella sanità, esistono anche i tecnici della prevenzione.
Ma ci sono tantissime figure.
Ora mi ha deformato, però voglio spiegare un poco al sistema sanitario.
Sono, non ho capito.
Appartengo al sistema sanitario nazionale, no? Voglio partecipare a dare un contributo al dibattito. Non si deve intendere il medico di base quasi come o in sostituzione della guardia medica, poi non si capisce bene se la guardia o del 118, come un servizio emergenziale quando siamo male. Dal medico di base si va quando si sta bene.
Sì, poi, e questo l'hai già detto. Perché? Abbiamo un minuto. Perché?
Allora, si va quando si sta bene perché la prevenzione è quella che...
Hai ragione, lo diciamo sempre. Sai quanti spazi
e quindi,
facciamo sulla prevenzione?
Poi dobbiamo pretendere che i medici dal sistema, dai 1500 assistiti, dobbiamo scendere almeno a 700 e poi abbiamo la diversificazione sul territorio.
Allora, tu puoi scendere a 700,
comuni.
Tu puoi scendere a 700 non perché migliori la salute delle persone, perché a tutti devi garantire
perché
un
dai
medico.
Dai più tempo al medico.
No, dai più medici. Dai più medici. Sì, certo, e quindi più
esatto.
Tempo
e
per...
E soprattutto è importante il tempo che noi passiamo a conversare.
Esatto.
Con il nostro medico,
certo.
Ma allora,
però,
Michele,
non andare
forse
con
per...
il medico sempre all'ultimo minuto con l'ansia addosso, con la fila dei pazienti dietro e lui sta sempre con l'ansia addosso.
A me però piace questa idea del fare prevenzione, ma se io mi sono presa l'influenza e mio figlio ha preso lo streptococco all'asilo, tu capisci che io gli ho dato le vitamine, però io adesso ho bisogno del medico.
Ragazzi, vi devo fermare perché purtroppo sono le 7 e abbiamo le notizie. Michele, siamo d'accordo tutti con te, fosse per noi metteremmo 10 pazienti per ogni medico, così avremo tempo di parlare, di fare prevenzione. Il problema è che la realtà è un po' diversa. Purtroppo dobbiamo salutarci. Michele, richiamaci uno dei prossimi giorni, tanto di questi temi sicuramente torniamo a parlare. Grazie, un abbraccio, andiamo.
Eccoci qua, amici, voi che godete di ottima salute, beati voi!
Scusa,
hanno chiamato tutta gente che stava bene. Tutta gente
quelli
che
non hanno chiamato magari non stavano bene.
Comunque,
miseria.
Riagganciandomi al discorso dell'ultimo ascoltatore Michele, io avrei da dire due paroline al Santo Padre, perché non ha fatto prevenzione, vedi adesso è al Policlinico lì a Gemelli tutta un'altra settimana.
Anche di questo parleremo tra poco nella rassegna stampa con Davide Giacalone.
Subito Lorenzo Giovanni. Notti, un mondo a parte.
Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte, noi due mano nella mano, noi siamo un mondo a parte. E mentre il mondo va e ogni giorno mischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte. Mano nella mano, sempre più lontano. Dio come prendimi le mani e stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente, ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente, pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale, questo cuore piccolo lo hai invaso, come un grande impero coloniale. Dicono che qui nessuno si ama più, tutti solo pensano a se stessi. Se mi intervistasse il tizio alla TV, io direi che siamo tutti fessi. Perché io che ho fatto 10 volte il giro della grande corsa ti confesso che veder succedere l'amore vero è un successo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte, noi due mano nella mano, noi siamo un mondo a parte. E mentre il mondo va e ogni giro mischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo. Come ti amo, mentre il mondo va, e va, e va, e va, e va.
Davide Giacalone ogni mattina analizza e commenta. Non per compiacere, ma per capire. Non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
7:11, buon sabato, è il 22 di febbraio, siete su RTL 102.5, Non Stop News con Luigi Santarelli, Ludovica Marafini e Barbara Sala e Davide Giacalone che è arrivato per la rassegna stampa. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, eccoci.
Davide, allora andiamo negli Stati Uniti perché si chiude oggi a Washington la convention del movimento conservatore. Ne parliamo perché ieri c'è stato l'intervento di Steve Bannon, molti se lo ricorderanno, l'ex stratega di Donald Trump, ormai di qualche anno fa, qui in Italia l'abbiamo conosciuto bene, qualche inchiesta anche di Report se ne è occupata, di alcune sue attività o interessi nel nostro paese. Fatto sta che ha tenuto il suo intervento, ha detto che Trump è stato mandato dalla provvidenza divina, ha invitato a montare le baionette per un terzo mandato di Trump e poi ha chiuso il suo intervento alzando il braccio e facendo il saluto romano, quello che insomma tutti identificano come, ma è difficile insomma dire che il contrario, un saluto romano. La polemica è montata anche perché a quella stessa convention oggi è previsto un videocollegamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche del Presidente degli Stati Uniti Trump, e intanto era previsto un intervento anche di Jordan Bardella, l'abbiamo conosciuto, il capo del Rassemblement National francese, delfino di Marine Le Pen, anche se lui ha scelto in segno di protesta di annullare il suo intervento. Davide, il tuo commento su tutto ciò?
Vabbè, allora cominciamo dal saluto che non è romano di Bannon. Qua, giusto per ricordare, è un signore che è stato condannato per avere mentito alla giustizia, ha anche scontato la pena in carcere e è bentornato fra noi. Allora, la cosa divertente di tutta questa faccenda, naturalmente l'abbiamo detto anche altre volte, è che i romani non si sono mai salutati in quel modo e tra l'altro i gladiatori non hanno mai detto moriturite salutant all'imperatore, sono tutte boiate dei film, diciamo, l'ultima trovate, diciamo, consacrazione, il gladiatore, però non è vero, cioè questa storia del braccio teso per il saluto se la inventò Gabriele D'Annunzio e intortò i fascisti dell'epoca. Perché? Perché era l'epoca della costituzione del Carnaro nella Fiume occupata, annegata nell'alcol del sangue morlacco, che poi era un liquore di ciliegia, e quello si domanda, dice, ma per la verità, ma diciamo, come D'Annunzio, vabbè, italiano, ma nei film, nelle cose, c'è sempre stato questo saluto romano dei romani. In realtà lo ricorda oggi anche Antonio Carioti sul Corriere della Sera, perché tutto nasce dal film Cabiria, in cui raccontano la storia di questa schiava, diciamo, avanti Cristo, e c'è il saluto romano. E come ha fatto ad arrivare là? Ma guarda un po', nella sceneggiatura è coinvolto un tale che si chiama Gabriele D'Annunzio, ha intortato pure Hollywood, cioè è un grandioso, diciamo così, inventore di queste cose, ma l'ho inventato. Quindi il saluto non è romano, però è sicuramente nazifascista. Con questo, guarda, non c'è il più benché minimo dubbio. Ma l'ha fatto Bannon il saluto nazifascista ieri? Sì, lo ha fatto. Basta guardare con attenzione il modo in cui parlava e cosa stava dicendo e come ha salutato. Lo ha fatto nel modo tale da poter dire a quelli che sono presenti: ho fatto il saluto nazifascista, e dal potere poi aggiungere: ah, 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 sono le solite speculazioni, ho solo salutato. Beh, boiate. Questo naturalmente mette in grave difficoltà le destre europee, che sono, come in Italia, o puntano, come in Francia, ad essere al governo. Perché? Perché è una condizione. Ma c'è qualcosa di più profondo in questo. Lascia perdere il saluto nazifascista. E c'è qualcosa di, che tra l'altro è un'offesa gravissima alla memoria dei migliaia di giovani americani che hanno perso la vita per liberare il mondo dal nazifascismo. Ma questo, diciamo così, nel fare l'America più grande, evidentemente non si bada a offendere questi americani. La questione più di fondo è che non può esistere un internazionalismo dei nazionalismi, perché i nazionalismi per loro natura sono anti-internazionalisti. E infatti i primi a scartare sono quelli della destra francese, perché essendo la Francia già di suo un paese con un forte spirito nazionale, la destra poi francese è molto nazionalista, come cavolo fanno ad andare a festeggiare insieme a altri soggetti? Sì, sono di destra, ma sono contro la Francia, sono contro l'Europa, quindi diciamo, non ce la fanno. E infatti Bardella ha detto: io non ci vengo. Non c'è dubbio che la nostra Presidente del Consiglio si trova in difficoltà, si trova in imbarazzo, questo è evidente, perché da una parte, diciamo così, si fa dire, si dice: no, noi siamo vicini a Trump, siamo amici, c'è un comune sentire, e dall'altra non è che non si può, diciamo, neanche provare a nascondere le profondissime divisioni e differenze. E allora se non si vuole mettere nella condizione in cui se parla sbaglia e se tace sbaglia, perché questo purtroppo è il vicolo cieco nel quale ci si è ficcati, se deve parlare, parli, ci mancherebbe altro. Però potrebbe fare una cosa importante: potrebbe rivendicare la coerenza e il coraggio con cui si è appoggiato fin dall'inizio la resistenza degli ucraini contro la criminale invasione di Putin. Questo è quello che potrebbe fare oggi. E certo, diciamo, crea un problema, sì, ma fa politica. Non fa marcia indietro, non se la fa sotto e non rinuncia a parlare come hanno fatto quelli della destra francese. Ci sono dei margini per poter fare queste operazioni politiche? Certo che ci sono, perché per esempio nella preparazione del G7, che è una cosa seria, gli Stati Uniti avevano messo, quindi l'amministrazione Trump, avevano messo il veto sul ricordare che l'invasore è Putin, perché aveva sostenuto Trump che in realtà la guerra l'hanno iniziata gli ucraini, che, voglio dire, sembra una battuta di spirito. E questa era la posizione statunitense. Beh, in queste ore se la sono rimangiata. È cascato il veto, nel documento del G7 ci sarà scritto, naturalmente, che l'aggressore è stato il Cremlino. Non è che sia una grande scoperta, però, come vedete, i margini ci sono.
Davide, c'è la viabilità e poi torniamo insieme. Da parte nostra, Autostrade per l'Italia torna ad aggiornarci in coda al giornale orario delle 8, 7 e 18. La rassegna stampa di Davide Giacalone, il caso del Mastro sulle prime pagine dei quotidiani. Il giornale: quel collegio spostato a sinistra che ha condannato Del Mastro. Il sottosegretario dice cortocircuito giuridico. Il Corriere della Sera: l'ANM, attacchi sconcertanti su Del Mastro e lui Ayatollah, lo scontro tra politica e toghe. Davide.
Oh, madonna, siamo sempre, diciamo così, poi nella confusione delle cose. Ma allora le sentenze si possono criticare o no? Ma certo che si possono criticare. Abbiamo passato una parte della vita circondata da dei fanatici che andavano in giro dicendo la sentenza non si parla, non si criticano, le sentenze si applicano, bestie, ignoranti. Dice si sentenza quella di ultimo grado quando in via definitiva stabilisce qualche cosa. Quelle intermedie non sono sentenze che non possono essere criticate, tant'è vero che la legge prevede che possono essere ricorse, cioè io mi rivolgo a un altro giudice dicendo guarda che il collega lì ha scritto una scemenza, perché non lo posso fare? Certo che lo posso fare, l'ho sempre fatto nella vita. Quindi le sentenze si possono criticare. Ma se tu, per giunta stando al governo, sottosegretario della giustizia, ma qualsiasi persona poi diciamo così esprima pubblicamente, ma se tu non critichi la sentenza, per la qualcosa peraltro dovresti almeno aspettare le motivazioni, ma insomma non critichi la sentenza, cioè non dici questa è una sentenza sbagliata per i motivi A, B e C, ma dici il collegio era sbagliato, il tribunale è sbagliato perché era un tribunale politico. Ma questo è eversivo, questo è, viene meno la legittimità dell'esercizio dell'azione penale da parte è il giudizio del tribunale, questo scassa tutto. Ma non è che critica, a parte che critica non significa neanche attaccare, io posso analizzare criticamente una sentenza e coglierne i lati positivi. È che io mi rendo conto, ormai il vocabolario è andato a farsi benedire, quindi questa roba qui è in una gran confusione. Tra l'altro in questa gran confusione ci sono poi le vicende che sembrano quasi di gossip, perché la politica ormai dipende appunto dalle avvisi di garanzia, da quello che fa la magistratura. Dipendono da quello che fa la magistratura e poi dicono la magistratura fa politica. Non siete voi, non siete capaci di fare politica. Per esempio, leggo dell'ipotesi, non lo so, io non c'ero, che un attuale ministro in carica abbia regalato a una signora che all'epoca conviveva con Berlusconi due borse false. Due borsette, quelle da signora, insomma, diciamo così, che non erano proprio originali, diciamo. I loro rapporti personali temo che siano influenti e non me ne importa niente. Però il concetto è questo. Ma se fosse vero, voi non dovete aspettare l'avviso di garanzia, dovete porvi domanda, ma in che mondo è quello in cui mi dici che non bisogna far entrare gli immigrati irregolari e poi compri due borsette in evasione fiscale trattate evidentemente a mercato irregolare, ed è come noto un mercato diciamo governato in gran parte da immigrati a loro volta irregolari per le strade delle nostre città? Poniti il problema, diciamo così, un minimo di coerenza. Che devi aspettare? Che arrivino i carabinieri per farti venire questo dubbio? Detto questo, non lo so se le borse erano false, anzi mi auguro che fossero assolutamente regolari e vere.
Rifacciamo un salto negli Stati Uniti, torniamo a parlare di Donald Trump e in qualche modo rientriamo proprio nell'economia, perché si parla della famosa criptovaluta che è stata lanciata da Donald Trump proprio nei giorni del suo giuramento. Siamo a pagina 11 del Corriere della Sera, che scrive: solo Donald guadagna con la sua criptovaluta. A lui 100 milioni di dollari bruciati, 2 miliardi di 800 mila investitori. Ma conviene allora investirci?
No, allora, premesso, qui non si danno consigli per gli acquisti, non si danno diciamo indicazioni di borsa, cioè fate quei vostri denari, fate quello che volete, però voglio dire, fate una buona cosa, anche se non vi piace l'economia, leggete, perché non l'avete mai letto, avete visto forse il cartone animato Pinocchio con Lodi, perché qui siamo a Cripto Pinocchio. Anche il gatto e la volpe gli dicono dammi i tuoi soldini che li mettiamo sottoterra, vedrai che l'orto dei miracoli la mattina sull'albero cresceranno le monete, e l'allocco glieli dà, e naturalmente il giorno dopo non ci sono gli alberi né sulle monete né sottoterra, perché il gatto e la volpe se li sono portati via. Ora, come si fa a pensare che il denaro produca denaro? Però questo succede regolarmente. Perché? Perché è la finanza dovrebbe essere quel sistema nervoso del mercato, inevitabilmente, ovviamente, libero e capitalista, perché se no non c'è mercato. Il sistema nervoso che alloca nel modo più conveniente le risorse finanziarie. Io metto i miei risparmi al servizio del sistema produttivo, e a seconda di dove li metto possono produrre più soldi o meno soldi, e così i soldi effettivamente producono soldi. Ma perché non è il gatto e la volpe? Perché è legato a qualcosa di reale. Se io ti dico compra la mia criptovaluta e guadagnerai molti soldi, guardate che oggi voi potete andare a fare le interviste a gente che ha guadagnato molti soldi. Il problema è che sono molto più numerosi quelli che hanno perso molti più soldi. Dopodiché, se uno è adulto, io sono anche per la cancellazione di circonvenzione di incapace, perché tu se sei incapace, voglio dire, effettivamente te la sei andata a cercare. Io i miei quattrini mai e poi mai li metterei in una cripto pinocchiata.
Guarda, da domani è disponibile il podcast a Davide Giacalone racconta le favole ai bambini, in esatto. Omaggio bonus track a Pollicino, quindi io ci
assolutamente sento. Pollicino è fondamentale.
No, pensavo perché... in omaggio una criptovaluta.
No, Pollicino è fondamentale, Pollicino è fondamentale perché parte dal fatto che i genitori volevano ammazzarli tutti e sette.
Lo sapevo, l'ho citata apposta, perché è terribile, tu sai come renderla esatto. ancora peggio, capito?
Esatto.
Allora Davide, abbiamo 30 secondi, salutiamoci così nel fare anche noi per come possiamo, in bocca al lupo a Papa Francesco sui quotidiani questa mattina, siccome la nostra è una rassegna stampa, troviamo le parole dei medici che hanno detto non è fuori pericolo, il rischio è la sepsi, però dicono insomma il Papa vuole che si sappia la verità, quindi queste sono le sue condizioni.
Ma si tratta di una persona anziana con un'infezione in corso, quindi comunque in una condizione di difficoltà, e in bocca al lupo, sta al Policlinico Gemelli, che è un posto di eccellenza sanitaria, quindi sicuramente riceverà la migliore assistenza possibile, e naturalmente a lui come a tutti gli infermi e ai malati in bocca al lupo e lunga vita. Devo dire che è circondato da un ambientino assai grazioso, perché sono, e da quando è andato prima dice perché non voleva andare al Gemelli, perché da quando è andato al Gemelli non fanno altro che rilasciare pretonsoli di varia natura delle interviste dicendo si dimette, se ne va, non si fa da parte. Allora ci sarebbe una notizia per il mondo che gira attorno a Bergoglio. Dal Gemelli continua a ordinare membri del conclave, quindi sta in qualche modo preparando la successione, naturalmente sperando lui stesso per primo, credo, che avvenga il più lontano possibile.
Ovviamente ci avviciniamo anche noi a questo augurio. Grazie Davide Giacalone per essere stato insieme a noi. La rassegna stampa torna puntuale domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Ci sono i titoli dello sport, la Gazzetta, Inter, Credici, Champions, perché il sorteggio è positivo, il Feyenoord negli ottavi, e poi di fianco con Sensao, attento al Toro, ore 18, Milan in casa Granata. In taglio alto il trionfo dello sci azzurro, invincibile Brignone, anche da malata, influenzata nel gigante a Sestriere. Poi dal Corriere dello Sport ne resterà uno solo, 3 su 4 inseguono il visto Champions. Si parla ovviamente di calcio. Noi torniamo tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è anche e soprattutto casa mia.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5.
Night was warm, we were
Ci rimarrà al Policlinico Gemelli fino a tutta la prossima settimana. Il rischio per lui è quello di una sepsi quando i germi passano da un altro organo al sangue, così il professor Sergio Alfieri, primario del reparto in cui si trova il Santo Padre. Ora in Medio Oriente, oggi a Rafah, Hamas rilascerà 6 ostaggi israeliani in cambio della liberazione di 602 detenuti palestinesi. Sarà l'ultimo scambio previsto dagli accordi sulla tregua. Intanto la famiglia Bibas ha confermato che è di Shiri il corpo restituito dai palestinesi. E oggi la Premier Meloni parlerà in videoconferenza al congresso dei conservatori americani. È polemica per il saluto nazista fatto dall'ex stratega di Trump, Bannon. Per questo l'esponente della destra francese Bardella ha annullato il proprio discorso. Infine il calcio. Oggi si giocano 4 anticipi della 26esima giornata in Serie A. Si parte alle 15 con Parma Bologna e Venezia Lazio, alle 18 Torino Milan, alle 20:45 Inter Genoa. È tutto.
Ricordo da bambino scene pericolose. Ora vedo i bimbi all'iPhone mentre fanno le pose. Come fa ad andare in profondità? Chi non ha avuto coinquilini servirebbero sottomarini. Come sta mamma? Sembra rinascere. Come stavo io quando ti ho visto fuori dal carcere? Più che l'umanità, qui guardano l'incasso della virilità. Non me ne fotto. Mi consolerò con te. Più semplicità che Chanel. Dimmelo chi sei. Non è solo il sesso che vorrei con te. Ma provare a capirti per ore ti provo poi resisti. C'è chi sorride come fosse tutto ok. C'è chi non vive se non prende un po' di cake. Ti fottono le idee e poi si credono artisti. Ti tolgono il rispetto ogni volta che tu non reagisci. Butti la tua relazione nel cesso. Impegnarsi non era tuo mai. Cerchi privacy ma non la dai. Che te ne fotte, siamo lui, amo lei. C'è chi ti giudica solo per un abbraccio della fragilità. Vediamo sempre il marcio. Mi consolerò con te. Più semplicità che Chanel. Dimmelo chi sei. Non è solo il sesso che vorrei con te. Ma provare a capirti per ore ti provo poi resisti. Per ore alla fine basterà cadere negli abissi insieme per ore.
ma se ricadrò nelle profondità resterai senza bling bling, tu mi amerai come amano i bimbi. Io proverò a capirti per ore, ti trovo e resisti per ore, alla fine basterà cadere negli abissi insieme per ore, per ore, per ore.
L'oroscopo di Donna Moderna. A cura di Stefano Vichi.
Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Amici dell'Ariete, è difficile capire le intenzioni di una luna amica che non ama però né la fantasia né la logica. Per questo potreste sentirvi indecisi, dubbiosi e poco portati a impegnarvi. Amici del segno del Toro, non vi sarà troppo chiaro il modo con cui qualcuno deciderà di muoversi e comportarsi. Qualcuno che potrebbe apparirvi poco deciso, incerto tra logica e immaginazione. Amici del segno dei Gemelli, esprimere troppo liberamente le vostre emozioni finirà sicuramente con il mettervi in una posizione delicata rispetto a chi non esiterà a giudicarvi poco chiari. Cancro, non sempre avrete voglia di gestire un problema, forse per noia o forse perché qualcuno esige da voi tempo e attenzione, distraendovi dai vostri impegni. Leone, la luna vi spinge a creare e ad inventare, ma in modo speciale. Dovrete infatti trovare il giusto equilibrio tra fantasia e concretezza per non sbagliare con niente. Vergine, certe emozioni interiori finiranno inevitabilmente per riflettersi sulla qualità delle relazioni e del vostro vivere in pubblico. Attenzione a non essere troppo severi o distratti. Cari Bilancia, il vostro modo di dire e di fare tenderà a non preferire mai nulla, restando in bilico tra logica e fantasia. Prendete in considerazione di non essere troppo comprensibili con qualcuno. Scorpione, il vostro Marte è fermo, immobile, sconsigliandovi grandi iniziative o cambiamenti importanti. Meglio aspettare il via delle stelle, coltivando una sana prudenza. Sagittario, per poter veramente esprimere pienamente i vostri affetti e le emozioni, dovrete prima andare oltre certe regole che vi frenano. Siate semplici nel modo di amare. Capricorno, certe paure nascoste potrebbero rendere difficile fare, impegnarvi e credere in certe cose. Per questo potreste decidere di rimandare e di rinunciare a qualcosa. Acquario, non vivete troppo a lungo nel mondo dei sogni, dove la luna vi porta a rimanere con i piedi per terra, nel pratico e nel concreto, senza perdere mai la connessione con il reale. Infine, amici del segno dei Pesci, il bisogno che sentite di fare e di ottenere rischierà di mettere subito in discussione quelle cose in cui credete, quelle certezze che vi guidano e che vi portano a fare.
Questo è l'oroscopo, 8:20 del mattino, questa è RTL 102.5, tra poco arriva Beppe Severinini. E a che ora arriva?
Alle 8!
Alle 8, esattamente. Intanto con grande piacere torna a trovarci la direttrice di Confidenze, Angelina Spinoni. Come stai, Angelina? Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Io lo so che c'è rimasta male, Angelina. A che ora arriva, Angelina? Alle 7:39!
Ok, vabbè.
Vabbè, la prossima volta.
Esatto. Allora,
oggi parliamo di una tendenza che sta andando di gran moda, anche perché sappiamo che può essere anche un modo non solo per passare del tempo libero, per fare una vacanza low cost, ma in qualche modo per rigenerarsi. Stiamo parlando dei cammini religiosi, ma come esperienza anche slegata dalla fede, non necessariamente per chi magari vuole ritrovare una spiritualità. Di che cosa parliamo, direttrice, e quante persone partono ogni anno?
Esatto. Allora, quest'anno, essendo un anno di giubileo, rimanda già proprio al pellegrinaggio, diciamo, classico, tradizionale, quello che attraverso la Via Francigena portava a Roma. E ci sono anche molte iniziative di riaperture e rilanci di cammini a piedi legati al giubileo. Però, a prescindere da quella che può essere l'esperienza religiosa o spirituale, moltissime sono le persone che effettivamente scelgono di fare una vacanza, un periodo con questa modalità, zaino in spalla e camminare. Si stima approssimativamente che l'anno scorso siano state circa 150.000 le persone che hanno scelto di fare dei cammini in Italia, ma per esempio gli iscritti al Cammino di Santiago, che si fanno dare la Compostela, il, diciamo, il distintivo del viaggiatore, sono stati 1,5 milioni. Quindi diciamo che è un trend molto presente in Italia e in Europa, e quest'anno ancora di più. Le motivazioni che abbiamo cercato un po' di indagare con le persone che abbiamo sentito, sia guide sia partecipanti, sono le più varie. C'è chi effettivamente vuole fare un'esperienza religiosa, ma ci sono moltissime persone che partono semplicemente per stare a contatto con la natura, molto spesso da sole, perché una delle motivazioni è proprio l'idea di dire: voglio così staccare da quella che è la mia vita solita, voglio vedere che cosa succede, non so esattamente che cosa voglio, ma credo che mettermi in cammino mi servirà, mi permetterà in qualche modo di provare qualcosa di diverso, di vedere la mia vita da una prospettiva diversa, perché si tratta chiaramente di un'esperienza che ti fa prescindere da quello che tu fai normalmente. Sei tu, i tuoi scarponi, il tuo zaino, e poi naturalmente si può decidere di partire aggregandosi a un gruppo o anche di partire da soli, ma anche chi parte da solo, poi lungo la strada normalmente si fanno sempre delle conoscenze, degli incontri, si condividono delle esperienze. Quindi ci sono moltissime persone che partono senza sapere perché, diciamo, ma che comunque ritornano poi da un cammino con qualcosa in più. E quest'anno il trend dei cammini è così stato un po' lanciato anche dal New York Times, che ha segnalato un cammino in Italia che forse non è tra i più conosciuti, il cammino retico. Un percorso che si può fare a piedi o in bicicletta di 170 chilometri tra il Veneto e il Trentino, quindi questo è un percorso piuttosto
quindi sulle montuoso. Alpi retiche, si chiama così perché va sulle
cammino
Alpi.
Cammino retico perché va sulle Alpi retiche, un cammino di montagna, magari non per tutti, però appunto tra le mete segnalate per quest'anno è sicuramente interessante. Un altro, sempre segnalato dal New York Times, è il Sicily Divide, che invece è tutt'altra cosa, anche questo è un cammino che si può fare in bicicletta per tutto il percorso, a piedi per piccoli tratti, va da Trapani a Catania, quindi un percorso che attraversa la Sicilia passando anche proprio all'interno, nell'entroterra, e facendo vedere tutta una serie di borghi, di siti archeologici, di panorami naturali che normalmente magari non vengono.
Ecco, Angelina, prima di salutarci, io ho l'idea, magari sbaglio, che per fare questo tipo di vacanza però ci voglia molto tempo, cioè devo avere tante ferie. Secondo te invece si riesce con un numero esiguo di giorni liberi?
Ma sì, in realtà si può scegliere anche un cammino breve e farlo in pochi giorni, chiaramente sarà un'esperienza meno intensa, ma per esempio il cammino del viandante che c'è sui laghi in Lombardia è un cammino che si può fare in pochi giorni.
In pochi
si
giorni?
Può scegliere, sì, si può anche scegliere un pezzetto di un cammino e dedicargli 3 giorni, chiaramente a seconda del tempo che hai puoi individuare il
certo. E anche a seconda dell'allenamento, perché poi alcuni sono anche più tranquilli, alcuni più impegnativi in base a quanto siamo noi in grado di affrontarli.
Esatto.
Comunque facciamo così, Angelina, diamo come sempre appuntamento a chi volesse approfondire al numero di Confidenze che in Edicola, che si occupa anche di questo tema, in modo che possiamo, non so, riscoprire anche questo tipo di pezzo d'Italia, perché lo ricordiamo, cara Barbara, che l'Italia
è bella tutta.
È bella tutta. Grazie Angelina Spinoni, direttrice di Confidenze. Un abbraccio, Angelina, a presto.
Grazie, buona giornata a tutti.
Grazie, grazie. Pubblicità, tra poco parleremo di quanto sta accadendo in Medio Oriente e non solo, partiremo anche da quanto invece è successo in settimana su Russia e Ucraina. A tra poco.
Per noi RTL 102.5 è...
È come fare 2 ore di terapia di gruppo gratis ogni giorno.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci.
Giuro non ho più bisogno di fingere questa mia vita, il mio viaggio ed io traccio da sola le scelte che faccio, ma se ci sei tu ho più coraggio.
Down.
Wow.
E ti giuro, se il tempo è una linea che cambia, sarò la tua eco e per noi la distanza che corre tra il mondo e le cose. Ma se ci sei tu, sì, resto calma. L'equilibrio instabile. Fidati, è meglio sbagliare che restare immobile. E se potessi dirti che qui la paura non è da. E se capissi perché con
insomma, io è da quando è iniziato il Festival di Sanremo che sto cercando di spiegare a mia mamma come si chiama questa cantautrice bravissima, ma è peggio che quando abbiamo fatto lo speed, non riesce a imparare Gentile, mamma, Gentile, prova a dire Gentile e invece è Gentile. Faccio bene come trucco per insegnarlo?
Bravissima.
Pezzo forte, mi piace molto, si chiama Eco, appena ascoltato qui su RTL 102.5.
Allora, abbiamo come sempre per raccontare le notizie della settimana e anche il patatrac che c'è stato, specialmente nei rapporti tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky, ma c'è tanto di cui parlare anche per il Medio Oriente. Come sempre noi ci affidiamo alla opinione del professore, del presidente Andrea Margelletti del Centro Studi Internazionali, che è una garanzia. Presidente, intanto grazie per essere con noi anche questa mattina e bentornato.
No, grazie, è sempre un vivissimo piacere essere ospite vostro, naturalmente un saluto e un buon weekend a tutti i vostri ascoltatori.
Grazie, grazie mille. Partiamo da questo, cioè da che tipo di rapporto c'è adesso con l'attuale presidente americano e quello ucraino?
Ma guardi, io ho visto, verrebbe in mente di pensare alla guerra dei Roses, cioè ho visto matrimoni finire meglio, ecco. Quindi credo che non ci sia un rapporto, ci sia, guardi, quello che secondo me è molto discutibile, al di là della battuta, spero me l'abbiate consentita, è comprensibile il fatto che gli americani si vogliano sganciare dall'Europa e dell'Ucraina. Possiamo trovarci d'accordo o in disaccordo, ma quello è un governo legittimo e sovrano eletto e quindi fa le scelte che vuole. È sull'inventare un mondo che non c'è che dobbiamo essere invece preoccupati, cioè sul fatto che Zelensky ti possa non piacere, ma che sia stato eletto democraticamente e che l'Ucraina non abbia invaso la Russia, ma sia stata la Russia a invadere l'Ucraina, perché se no dobbiamo riscrivere libri di storia, cioè se no qualunque cosa accade, io adesso sto dicendo che sto parlando a Radio Albania, no, sono su RTL 102.5.
Chiarissimo. Questa, tra l'altro,
è la cosa,
presidente,
preoccupante.
Ecco, tra l'altro in queste ore ha continuato ad insistere Donald Trump sul fatto che includere il presidente Zelensky nei colloqui per un'eventuale pace sia assolutamente inutile.
Allora, innanzitutto io non credo avremo la pace, credo che avremo un accordo, ma non è la pace. Voi dovete tenere conto che in Russia esiste ormai un'economia totalmente di guerra. La Russia sta producendo, noi oggi pomeriggio, se qualcuno di voi o il vostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice vuole uscire di casa, andarsi a comprare la bicicletta, entra in un negozio di biciclette e se la compra. Perché noi produciamo di tutto. Ormai in Russia si producono solo cose inerenti alla fornitura militare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che però Russia produce tantissimo, ma contestualmente perde, perché ha la guerra, nel senso brucia la sua produzione. Io ritengo personalmente, ma lo dico da anni, che la Russia ha interessi egemonici, peraltro l'ha detto più volte Putin, ma noi non vogliamo ascoltare le notizie che non ci piacciono, e quindi la Russia ha bisogno di quella che si chiama una sosta operativa, in maniera tale da poter rifare tutto i propri armamenti e rifarli pieni, cosa che in questo momento non ha, perché fa e in qualche maniera lì vengono bruciati durante il conflitto, per poi fra due anni e mezzo ripartire di fronte a un'Europa che non ha minimamente la capacità industriale, per una scelta politica e industriale, di affrontare un conflitto con la Russia. Gli americani sono assolutamente interessati esclusivamente allo scenario Indo-Pacifico. Guardi, il fatto che sia stato deciso, si stia decidendo di fare un accordo senza l'Ucraina, e non mettendo l'Ucraina al centro degli accordi, è esattamente quello che fece l'azione Trump, esattamente uguale, quando decise, anche in questo caso legittimamente o meno, la scelta politica del governo americano di lasciare l'Afghanistan, e fece gli accordi di Doha con i talebani, che erano i nostri nemici, che ricordiamoci hanno ucciso soldati italiani, civili italiani, e uomini dei servizi segreti, quindi lasciando completamente fuori dall'accordo, come poi è andata pochi anni dopo con l'amministrazione Biden,
Margeletti, iniziamo a sentirla male, ma il concetto è chiaro. Tra l'altro poi torneremo in questi giorni a parlarne, perché a breve ricorrerà anche l'anniversario purtroppo dell'inizio di questa invasione ucraina. Grazie ad Andrea Margeletti, presidente del Centro Studi Internazionali. Buona giornata.
Mi hanno chiesto di raccontarvi titolo e autore della canzone in maniera ambient.
Facci sentire.
Quindi The Corgis.
Oh. No, così sembri un malato, no, a cui hanno staccato l'ossigeno.
No, cioè, quella è una roba un po' più, sai, quelle linee che c'erano una volta, ma forse esistono ancora, in cui tu chiamavi, volevi, cercavi compagnia.
È ancora presto,
secondo
le 8,
me no, okay, non esistono più.
Dici? Ah, non lo so, beh, cambiano i tempi, ma certe cose romantiche. Va bene, signori, puntata di qualità, devo dire, quella
cuffe
di oggi.
Chiamavi 30 no secondi con una finta che ansimava, era 5 euro.
E vabbè, magari ad alcuni faceva
quanti
piacere.
Ricordi?
Carità, mi dissocio. Allora, grazie a tutti per averci seguito. Grazie Ludovica Magaffini.
Ma grazie Barbara Sala.
Grazie Luigi Santarelli.
Ma state con noi perché tra poco arriva Beppe Severnini.